Se vi va di leggere qualcosa, volevo leggere con voi Samuele al capitolo 8. No, Giosia, volevo un volontario che leggesse, venisse qua a leggere. Sì, così si sente la registrazione. Prima Samuele, capitolo 8.
Poi la Bibbia si mette a prestare.
Aspetta che mi velo.
Allora, prima Samuele 8. E avvicinati al microfono così riusciamo a registrarlo. Per chi non c'è. Prima Samuele 8, versetto.
Tutto,
ok.
Allora, quando Samuele diventò vecchio, costituì giudici di Israele i suoi figli. Il primogenito si chiamava Joel e il secondo Abia. Essi facevano i giudici a Beersheba. I suoi figli, però, non seguivano le sue orme, ma si lasciavano sviare da guadagni illeciti, accettavano regali e pervertivano la giustizia. Allora tutti gli anziani di Israele si radunarono, vennero da Samuele a Ramà e gli dissero: «Ecco, tu ormai sei vecchio e i tuoi figli non seguono le tue orme. Or dunque stabilisci su di noi un re che ci governi come avviene per tutte le nazioni». Ma la cosa dispiacque a Samuele, perché avevano detto: «Dacci un re che ci governi». Perciò Samuele pregò l'Eterno. E l'Eterno disse a Samuele: «Ascolta, la voce del popolo in tutto ciò che ti dice, ascolta la voce del popolo in tutto ciò che ti dice, poiché essi non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché io non regni su di loro. Si comportano con te come hanno sempre fatto dal giorno in cui li ho fatti uscire dall'Egitto fino ad oggi. Mi hanno abbandonato per servire altri dei. Ora dunque, ascolta la loro richiesta, ma avvertili solennemente e dichiara loro i diritti del re che regnerà su di loro». Così Samuele riferì tutte le parole dell'Eterno al popolo che gli domandava un re e disse: «Questi saranno i diritti del re che regnerà su di voi. Egli prenderà i vostri figli per destinarli ai suoi carri e a farli i suoi cavalieri, e perché corrono davanti ai suoi carri, per farli capitani di migliaia e capitani di cinquantine, per metterli ad arare i suoi campi, a mietere la sua messe, a fabbricare le sue armi da guerra e gli attrezzi dei suoi carri. Prenderà le vostre figlie per farne profumiere, cuoche e fornaie. Prenderà i vostri campi, le vostre vigne, i vostri oliveti, i migliori che avete, per darli ai suoi servi. Prenderà la decima delle vostre sementi e delle vostre vigne, per darle ai suoi eunuchi e ai suoi servi. Prenderà i vostri servi, le vostre serve, i vostri giovani migliori e i vostri asini per usarli nei suoi lavori. Prenderà anche la decima delle vostre greggi, e voi sarete suoi schiavi. Allora in quel giorno griderete a motivo del re che avete scelto per voi, ma l'Eterno non vi risponderà». Ciò nonostante, il popolo rifiutò di dare ascolto alle parole di Samuele e disse: «No, avremo un re sopra di noi. Così saremo anche noi come tutte le nazioni. Il nostro re ci governerà, uscirà alla nostra testa e combatterà le nostre battaglie». Samuele ascoltò tutte le parole del popolo e le riferì all'Eterno. L'Eterno disse a Samuele: «Ascolta la loro richiesta e stabilisci su di loro un re». Allora Samuele disse agli uomini di Israele: «Ognuno ritorni alla sua città».
E la prima cosa che vediamo in questo passaggio è che avere un re è molto vantaggioso. Ciò nonostante, e nonostante tutti gli avvertimenti che il popolo di Israele riceve, la loro decisione è irrevocabile e rispondono, abbiamo letto alla fine di questo capitolo: «No, noi vogliamo avere un re sopra di noi così saremo anche noi come tutte le nazioni. Pur di poter essere come tutte le altre nazioni, siamo disposti anche a diventare schiavi del nostro re e vendergli tutte le ricchezze che abbiamo. Vogliamo consegnarci nelle mani di un re. Questa è la volontà del popolo di Israele che leggiamo in questo passaggio. Ora, nell'Antico Testamento vediamo che Dio aveva in progetto un re per Israele, ma questo non era ancora il momento. E lo capiamo dalla reazione che l'Eterno ha avuto nei confronti di Israele. E anche lo sdegno di Samuele non era unicamente riferito ai suoi figli, ma era principalmente riferito al fatto che non era la volontà di Dio per quei tempi di avere un re in Israele. Sarebbe venuto un tempo in cui Israele avrebbe avuto un re nella volontà di Dio, ma qua il popolo è mosso ad anticipare questi tempi per i motivi sbagliati. Possiamo leggere in Genesi, al capitolo 17, magari chiedo a Sara se viene qui a leggere, Genesi 17, versetto 6.
Ti renderò grandemente fruttifero, quindi ti farò diventare nazioni e da te usciranno dei re.
Ah, ancora, già che sei qua, anche il versetto 16 dello stesso capitolo.
E io la benedirò e da lei ti darò pure un figlio. Sì, io la benedirò ed ella diventerà nazioni. Re di popoli usciranno da lei.
Chiaro, Dio sta promettendo ad Abramo una grande moltitudine e dice, sta promettendo anche dei re che usciranno dalla sua discendenza. E questa promessa viene fatta anche a Giacobbe, nel capitolo 35, sempre della Genesi. Esther, se vuoi venire. Genesi 35, versetto 11.
Undici. Quindi Dio gli disse, io sono il Dio onnipotente, sii fruttifero e moltiplica. Una nazione, anzi un insieme di nazioni, discenderà da te e dai re usciranno dei tuoi lombi.
Anche qua la promessa è chiara. Delle nazioni discenderanno da te e dei re usciranno dai tuoi lombi. Addirittura nella legge, in Deuteronomio, Dio stabilisce ancora prima che un re arrivi in Israele quale sarebbe stata la legge e le regole che questo re avrebbe dovuto rispettare una volta che si fosse insediato in Israele. Il libro della legge, il libro del Deuteronomio è stato scritto tanti anni prima che ci fosse un re in Israele. Nonostante questo già abbiamo il diritto del re e lo leggiamo in Deuteronomio al capitolo 17. Avanti il prossimo, chi tocca? Gabriele, puoi venire a leggere per favore? No, sei in sciopero oggi. 17 dal 14 al 20. Grazie Alberto.
Quando sarai entrato nel paese che il Dio, il Signore, il tuo Dio ti dà e ne avrai preso possesso e lo abiterai, forse dirai: voglio avere un re come tutte le nazioni che mi circondano. Allora dovrai mettere su di te come re colui che il Signore, il tuo Dio, avrà scelto. Metterai su di te come re uno del tuo popolo. Non metterai come re uno straniero che non sia del tuo popolo. Però non dovrà avere molti cavalli e non dovrà ricondurre il popolo in Egitto per procurarseli, poiché il Signore vi ha detto: non rifarete mai più quella via. Non dovrà neppure avere molte mogli, affinché non perverta il suo cuore. Neppure dovrà avere grande quantità d'argento e di oro. E quando si insedierà sul trono reale, scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge secondo l'esemplare dei sacerdoti levitici. Terrà il libro presso di sé e lo leggerà tutti i giorni della sua vita, per imparare a temere il Signore, il suo Dio, a mettere diligentemente in pratica tutte le parole di questa legge e tutte le prescrizioni, affinché il suo cuore non si elevi al di sopra dei suoi fratelli, ed egli non devi da questi comandamenti né a destra né a sinistra. Così prolungherà i suoi giorni nel suo regno, egli con i suoi figli in mezzo ad Israele.
Sì. Ecco, non è che secondo la legge che Dio ha stabilito il re potesse fare semplicemente di testa sua. Ci sono delle regole anche per il re. E c'è una regola, che è la regola d'oro, e poi ci sono delle regole su come questo re doveva essere eletto. In realtà qua non si parla di un'elezione, ovvero sì, si parla di un'elezione, ma non da parte del popolo, ma da parte di Dio stesso. E quindi la prima cosa che abbiamo letto al versetto 15 è che quando deciderai di costituire un re, non lo costituirai tu, ma lo sceglierà l'Eterno, il tuo Dio, c'è scritto. E questo sarebbe poi avvenuto tramite i profeti che avrebbero disegnato il re in Israele. Ci sono poi tre regole precise per il re. La prima regola l'abbiamo letta al versetto 16 ed è quella che il re non doveva avere tanti cavalli. Ora, i cavalli erano un po' i carri armati o... com'è che si chiama l'aereo? I cacciabombardieri che abbiamo visto ieri? Come si chiama? Il tuo aereo preferito lì, quello che... Ecco, l'F-17. I cavalli erano l'F-17 dell'epoca. Chi ne aveva di più vinceva di più le battaglie. E il produttore mondiale di questo genere di armi non erano gli Stati Uniti, ma era l'Egitto. Era l'Egitto che allevava cavalli e quindi che produceva carri e cavalli da guerra. Era l'industria bellica dell'epoca. Il problema è che Israele era uscito proprio dall'Egitto e c'è un doppio aspetto. Uno, l'aspetto di vincolarsi economicamente a una nazione che mi fornisce le armi mi rende di nuovo schiavo e dipendente di quella nazione. Ma soprattutto qua c'è scritto che il re deve avere pochi cavalli. Quando combatterà una battaglia, non è il re e il suo esercito che deve vincere, ma deve essere sempre l'Eterno colui che vincerà la battaglia. E quindi è richiesto all'esercito di Israele avere un numero non troppo alto di arsenali militari, perché colui che combatte la battaglia non è Israele, ma è l'Eterno che combatte le sue battaglie per Israele. Prima regola, la regola dei cavalli. La seconda regola, la regola delle donne. Quindi vediamo nella Bibbia che avere molte donne perverte facilmente il cuore degli uomini. Nel caso dei re ancora peggio, perché i matrimoni combinati dell'epoca servivano ad avere anche delle alleanze politiche. Quindi più donne avevi, magari da nazioni diverse, e più avevi delle alleanze strategiche con le nazioni dell'epoca per avere dei vantaggi. Ma queste alleanze strategiche portavano necessariamente ancora una volta a una dipendenza con le nazioni con cui abbiamo stretto un legame di sangue e di famiglia. Per cui al re di Israele in particolare era vietato avere tante mogli, soprattutto prese da altre nazioni. E poi c'era la regola successiva che abbiamo letto nel versetto 17. Abbiamo parlato di cavalli, di mogli e parliamo anche di ricchezze. Quando immaginiamo un re, ce lo immaginiamo ricco, pieno di cose di lusso, In realtà non era questo che l'Eterno aveva prescritto per il re. Perché? Perché anche il cuore del re è portato ad essere pervertito dall'accumulare un gran numero, una grande quantità di oro e di argento per sé. Versetto 17. Queste le tre regole che il re doveva seguire. Nonostante questo, il re che Israele si sarebbe scelto, abbiamo visto che nel passaggio che abbiamo letto in Samuele 8, avrebbe preso per sé grandi servi, grandi ricchezze, grandi schiavi, e questo perché Israele stava decidendo di prendersi un re che non era il momento che Dio aveva stabilito per prendersi questo re. Per questo che nel passaggio di Samuele 8 vediamo come Dio avverte Israele della grande maledizione che si stanno portando addosso, in realtà a scegliersi di propria testa il re solo per voler essere come le altre nazioni. In realtà qui in Deuteronomio leggiamo chiaro che l'idea del re secondo Dio era molto diversa dall'idea del re secondo le nazioni, perché le nazioni hanno grandi eserciti, le nazioni hanno tante donne e alleanze, le nazioni hanno tante ricchezze, ma non così doveva essere il re di Israele. Un'altra cosa strana per il re di Israele è che aveva un compito, la regola d'oro. Era quella che doveva, io penso di suo pugno, qua c'è scritto scrivi, doveva prendere la legge, cioè la Bibbia dell'epoca dei sommi sacerdoti, e scriversela su un libro, scriversene una copia che doveva tenere con sé. Al versetto 18 leggiamo che quando si siede sul trono dovrà scrivere per suo uso un libro, una copia di questa legge. Quindi tutto quello che c'era di scritto della Bibbia, il re, una volta insediato, doveva scriversi una copia e aveva un compito, doveva leggersela tutti i giorni e doveva imparare a temere l'Eterno attraverso questa lettura, al versetto 19, ed era obbligato lui stesso, non solo il popolo, a mettere in pratica tutta la legge e tutti gli statuti scritti in questa legge. Obiettivo di tutto questo lo leggiamo al versetto 20. Il re doveva mantenersi umile. Il re, secondo l'Eterno, non è uno che domina la propria nazione o che fa quello che gli altri non hanno voglia di fare, ma è qualcuno che con umiltà si mette al servizio del suo popolo per aiutarlo nel continuare ad onorare il Signore. E quindi il re doveva rimanere una persona che non si innalza sui propri fratelli, ma un re servitore, che non devia mai né a destra né a sinistra dalla legge dell'Eterno. Abbiamo visto invece qual era l'intento di Israele. L'intento di Israele era di avere un re non come quello che mi prescriveva l'Eterno, ma un re come quello che hanno le nazioni. E questa è un po' la condanna che si sono scelti. E non è stata una condanna sorpresa, perché Dio li ha avvertiti ancora una volta: siete sicuri che lo volete? Guardate che il vostro re farà questo, vi prenderà le figlie, diventerete suoi schiavi, dovete dargli la decima delle vostre ricchezze. Poi dopo non lamentatevi se ci sono troppe tasse da pagare, se ci sono troppi interessi, se non avete da arrivare a fine mese. Avete voluto il re, adesso ce l'avrete. Dicevamo che prima del re come funzionava in Israele? L'abbiamo visto, Samuele era un giudice ed è questo il tipo di governo che Dio aveva stabilito fino a quel tempo per Israele. Infatti nello stesso capitolo di Deuteronomio si parla dei giudici, di quello che dovevano fare. Abbiamo letto Deuteronomio 17, ma subito i versetti precedenti del capitolo 16 ci parlano invece del fatto che il popolo di Israele, prima di avere un re, poteva tranquillamente andare avanti tramite queste persone che si chiamavano i giudici. Lo leggiamo al capitolo 16 di Deuteronomio, dal versetto 18 al versetto 22. Qualcuno che mi schiarisce la voce? Grazie.
Nominerai dei giudici e dei magistrati in tutte le città che l'Eterno il tuo Dio ti dà, tribù per tribù, ed essi giudicheranno il popolo con giustizia. Non pervertirai il diritto, non avrai riguardi personali e non prenderai nessun regalo, perché il regalo acceca gli occhi dei savi e corrompe le parole dei giusti. La giustizia, solo la giustizia seguirai, affinché tu viva e possegga il paese che l'Eterno il tuo Dio ti dà. Non metterai nessun idolo d'Astarte fatto di qualsiasi legno accanto all'altare che costruirai all'Eterno tuo Dio, e non piazzerai nessuna statua, cosa che l'Eterno il tuo Dio odia.
Grazie.
Praticamente, come dire, non c'era un governante in Israele, ma tutti in Israele erano responsabili nei confronti della legge dell'Eterno, e nel caso in cui ci fossero state delle controversie o dei problemi, avrebbero avuto un punto di riferimento da parte di questi giudici che amministravano la giustizia e quindi in questo senso governavano Israele, ma non lo governavano come facevano dei re. Era un governo un po' diverso. Il governo dei giudici dava molta responsabilità individuale alle persone, perché ciascuno era chiamato individualmente a rapportarsi con l'Eterno e alla legge dell'Eterno. Tant'è che nel passaggio che abbiamo letto in Samuele 8, Dio dice: guarda che non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me come re. Significa che ai tempi dei giudici, il giudice non era considerato un re, ma era un magistrato al servizio dell'Eterno, e in realtà chi non voleva più questo tipo di governo dei giudici, chiedendo un re, stava rifiutandosi di avere l'Eterno come re, ma voleva essere governato da un uomo anziché essere governato direttamente dall'Eterno. E questo va nel profondo non solo delle intenzioni del popolo di Israele, ma anche delle nostre intenzioni, perché noi vediamo che il governo dei giudici in Israele è stato un fallimento. Abbiamo letto che i giudici non dovevano prendere regali, e i figli di Samuele, benché Samuele sia stato, direi, il più grande giudice in quanto integrità eccetera, ha avuto dei figli che invece erano corrotti e prendevano dei regali, e questo ha spinto il popolo un po' a protestare e a dire: basta, è ora di farla finita, questo tipo di governo non funziona, facciamo come le altre nazioni, dacci questo re, vogliamo essere come gli altri. Questo però, il fallimento morale dell'uomo nel seguire il sistema dei giudici, però non dimostra il fatto che il sistema dei giudici fosse un sistema sbagliato, ed è questo che ci insegna questa storia. Ma se l'uomo ha fallito a seguire il sistema dei giudici, il problema non sono i giudici, ma è l'uomo. Perché? Perché Israele, ci dice in Samuele 8, ha un cuore duro. Non ha intenzione di seguire individualmente il proprio Dio, non ha un cuore puro nei confronti dell'Eterno, e quindi cerca in qualche modo una persona che lo faccia al suo posto. I giudici non lo fanno al tuo posto di servire Dio per te. E allora basta, vogliamo un uomo che lo faccia per noi, ma mai che si prendano la responsabilità individuale di servire con tutto il cuore il loro Signore. Quindi dobbiamo capire che il nostro essere umano cerca continuamente di soddisfare questo bisogno che qualcun altro faccia qualcosa per lui e non prendersi le proprie responsabilità. Quando l'uomo non riesce ad obbedire a Dio, cerca un governante che faccia questo al posto suo, e a quel punto magari potergli anche dare qualche responsabilità e dire: è colpa dei governanti, no? È sempre colpa del governo se succede qualcosa che non va. Questo avviene sia in Israele che nelle nazioni. Ora, certo, avere un buon governante è una benedizione per una nazione, ma non sarà mai un buon governante a risolvere i problemi di una nazione, ma le persone devono cambiare individualmente una a una e cambiare la loro relazione con Dio perché una nazione funzioni. e questo è la base di tutti i nostri problemi, anche a livello sociale, che non vogliamo assumerci le nostre responsabilità individuali. E il problema è che spesso questo non vogliamo farlo nemmeno all'interno della Chiesa di Dio, come Israele non voleva farlo all'interno della sua nazione. Ora, la legge imposta, la scrittura ce lo dice, non produce mai frutti buoni. La legge, quando imposta, produce solo morte o produce dei grandi mostri. No? L'abbiamo visto nelle grandi dittature, si cerca di mettere anche ordine morale, stabilendo dei paletti della famiglia, dei valori che tutti devono seguire, ma poi si diventa degli assassini e degli omicidi perché questa legge deve essere imposta. Ora, tutta la scrittura ci insegna che noi non abbiamo speranza di poter seguire la legge di Dio per imposizione, perché il nostro cuore è malato. Ed è vero che abbiamo bisogno di qualcuno che segua la legge per noi, ma questo qualcuno non è un uomo, ovvero non è un uomo come lo immagineremmo noi, ma è l'uomo Gesù Cristo. Solo Gesù Cristo può rispettare tutta la legge di Dio e solo Lui ha potuto pagare per la nostra mancanza. E finché non capiamo questo e non confessiamo il nostro peccato e non ci umiliamo davanti a Dio, non possiamo avere la forza dello Spirito Santo per cambiare i nostri cuori, la nostra nazione e le nostre chiese. Così il popolo per i 300 anni dei giudici ha avuto dei grandi fallimenti. Dopo questi fallimenti ha dato la responsabilità al tipo di governo e non a se stesso, che quella chiesa o quella comunità o quella nazione non funzionasse, e dice: se troviamo dei capi migliori o una chiesa con capi migliori, la cosa funzionerà meglio. Ma il problema non è questo. Anzi, Israele, tra l'altro, si è messo a chiedere un re nel momento in cui nei confronti dei suoi nemici aveva il massimo successo. Noi nel capitolo precedente abbiamo visto che senza l'aiuto di nessun re, finalmente, perché si erano umiliati e si avevano rivolto il loro cuore all'Eterno, erano riusciti a sbaragliare completamente i Filistei. Ma questo non è sufficiente per loro. C'è stato un altro tempo in cui Israele ha chiesto un giudice, aveva un giudice e ha chiesto un re, ed è ai tempi di Gedeone, in Giudici capitolo 8. Leggiamo solo questo passaggio. Giudici 8, dal versetto 22 al versetto 23, Giudici 8.
Allora gli uomini di Israele dissero a Gedeone: regna su di noi tu, tuo figlio e il figlio dei tuoi figli, del tuo figlio, perché ci hai liberati dalla mano di Madian. Ma Gedeone rispose loro: io non regnerò su di voi, e neppure mio figlio regnerà su di voi. L'Eterno regnerà su di voi.
Il principio è lo stesso. Molti anni prima dell'avvenimento che abbiamo letto in Prima Samuele, il popolo vede un giudice che funziona e lo vuole stabilire re. Ma cosa risponde Gedeone? Io non regnerò su di voi. Chi deve regnare su di voi? L'Eterno. Questo ci insegna che ricercare un capo perché vediamo in lui delle grandi capacità di governarci non è l'idea che ha il Signore del tipo di governo. È quando l'Eterno regna già su di noi che allora il Signore ci può dare delle persone che si mettono al nostro servizio per aiutarci a servirlo ancora di più. E questo è un tranello che si corre nelle chiese. Io penso anche alla nostra chiesa, no? Dove siamo in questa fase in cui anziano, non anziano, cia cia cia. Sì, ok, va bene, è importante. Il Signore vuole dare dei sorveglianti alla propria chiesa, ma stiamo attenti a non sostituire o a pensare che i vescovi, i governanti, i conduttori nella chiesa debbano sostituire la responsabilità individuale che ogni credente deve avere davanti al Signore. La prima domanda che dovremmo farci non è se la nostra chiesa ha gli anziani, ma se l'Eterno sta regnando nei nostri cuori. E a quel punto, se noi abbiamo desiderio di far regnare il Signore nei nostri cuori, ecco che il Signore ci darà la grazia di avere dei servitori che ci aiutano a far questo. Invece ragionare in modo contrario è applicare i sistemi monarchici del mondo alla Chiesa e pensare che se una Chiesa ha un grande anziano, un grande sorvegliante, allora è una Chiesa sana, è una Chiesa migliore, è una Chiesa che funziona. No, è proprio l'errore che ha fatto il popolo di Israele. Quindi non sto dicendo che una Chiesa non deve avere anziani, ma sto dicendo che il desiderio di avere anziani deve venire dalla giusta motivazione, secondo i tempi che il Signore dà. Dio voleva dare un re a Israele, ma lo voleva dare secondo il suo intendimento, come servo umile che aiutasse un popolo che già desiderava servire l'Eterno e si metteva al servizio per aiutare questo popolo in quello che voleva fare. Alla luce di questo vorrei concludere leggendo il versetto nella lettera a Timoteo. Timoteo era un conduttore della Chiesa che riceve esortazioni da Paolo, che l'ha mandato, e che secondo me riassume un po' questo concetto. È seconda lettera a Timoteo, capitolo 2, a versetto 22. Dopo or fuggi le passioni giovanili, ma persegui la giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelli che con cuore puro invocano il Signore. Ecco, la chiamerei questa l'arma del buon conduttore. Il conduttore deve perseguire la giustizia, la fede, l'amore e la pace. Ma il versetto non finisce qua. C'è una parola piccola che ha un grande significato. Che parola è? Persegui la giustizia, la fede, l'amore e la pace. Sono tre lettere. C'è una C, c'è una O e c'è una N. Con. Il conduttore non è solo, è con. Il conduttore persegue la pace, la giustizia, la fede, l'amore, ma lo fa con, non su o per o al posto di, ma lo fa con tutti quelli che con cuore puro invocano il Signore. I conduttori guidano e aiutano quelli che già desiderano, hanno un cuore puro e invocano il Signore. E come leggiamo nella lettera a Timoteo, sorvegliano il fatto che non si introducano dei falsi insegnanti che cerchino di sviare le persone da questo intendimento. Ma il conduttore non è una persona sola. È un servo che persegue la pace, la giustizia, la fede e l'amore con quelli che con cuore puro invocano il Signore.